Condivido dallo schermo. Allora, fatemi un attimo, ecco qui. Bene, allora vi ammutolisco, naturalmente, vi ammutolisco. Sì, lo faccio io. Bene, e allora l'ultima cosa, questa qui, e cominciamo. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Lucia, silenziati per favore. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati, e ci troviamo per leggere insieme e commentare qualcosa delle letture che ascolteremo nella celebrazione appunto di il prossimo già da stasera, no? Siamo già nei primi vespri della quarta domenica. Io vi invito, scusate, lo dico ancora, ma Lucia. Ah, non riesco, no, Zoom non riesco. Non posso silenziare, no, Zoom. Va bene. Allora, gli amici di Zoom devono sempre, gli Meet devono autosilenziarsi, per favore. Allora, quindi, quarta domenica d'Avvento e siamo già nella novena del Natale. Per cui notate come abbiamo una sovrapposizione di appunto due tempi liturgici con significati distinti che però appunto si connettono, no? Dall'altra parte l'Avvento, come sappiamo, è il tempo in cui noi cristiani ricordiamo di essere gente in attesa, gente che ha una speranza, e la speranza è che i tempi messianici che crediamo siano stati iniziati dalla venuta del Messia che abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazareth. Noi attendiamo che questi tempi messianici che sono stati instaurati si compiano e quindi siamo gente in attesa. E il tempo dell'Avvento ci ricorda questa dimensione della vita cristiana. E dall'altra parte stiamo entrando nella prima grande memoria. Ricordate, tutto l'anno liturgico è una memoria degli eventi di questo nostro Messia, del nostro Salvatore Gesù Cristo. È la prima grande memoria, non la più importante, non la più importante, anche se naturalmente la commissione, non so se sociologica però è giusta, ma mondana, no? Economica, commerciale, ci fanno sentire il Natale come il momento più importante dell'anno. Tanto che noi nel nostro detto ci diciamo che Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E, nel senso che Natale è no? Il culmine, per noi cristiani il culmine è la Pasqua, per cui il Natale è la memoria della sua venuta in mezzo a noi, del suo farsi carne. Tra l'altro, ricordate, questo qualche volta l'avevo già accennato, che mentre, così ci dice un po' la storia della liturgia, la storia della Chiesa, che mentre la Pasqua comincia a essere celebrata da subito, i cristiani cominciano subito, prima ancora anche poi la nascita dei Vangeli, delle Scritture, del Nuovo Testamento, eccetera, liturgicamente a pregare la memoria della morte e risurrezione del Signore, le prime notizie di una celebrazione della nascita di Gesù le abbiamo nell'anno 90 del primo secolo, dopo Cristo. Cioè Gesù muore e risorge per noi cristiani nell'ipotesi più seguita oggi nell'anno 30, non sto qui a dirvi perché, l'ho detto altre volte, le riprenderemo magari, e la prima celebrazione liturgica a Roma, e noi abbiamo una traccia di questo nel 90 d.C., quindi sono 60 anni dopo. Allora, quindi questo per approcciarci, ecco, questa nostra attesa è fondata sul fatto che lui è venuto. Io lo leggerei così. Cioè, no, noi lo attendiamo e lo attendiamo con una speranza fondata nella sua venuta in mezzo a noi e nella sua morte e risurrezione, ma che è cominciata già e anche in qualche modo prefigurata nella sua nascita. E va bene, ne parleremo, poi parleremo anche del Natale, la settimana prossima avremo un momento, naturalmente vi proporrò di poter leggere le letture del Natale, vedremo anche l'icona del Natale, quindi vi proporrò anche un commento all'icona, alla bellissima icona del Natale della scuola di Andrei Rublev, un'icona russa del 1500. Fermiamoci ancora nel tempo d'Avvento, che come vedremo già slitta verso la, si connette alla memoria del Natale. E allora la prima lettura è tratta dal secondo libro dei Re, come vedete qui, muovendo il mouse, il secondo libro di Samuele, poi vedete che naturalmente i nostri sempre liturgisti attenti a non prenderci troppo tempo, no, perché sapete. Allora ci fanno leggere dal capitolo 7 questi versetti, 1-5, poi l'8, 12 e poi 14 e il 16. E dice così, dal secondo libro di Samuele, il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan, vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re, va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore, va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più. I malfattori non li opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per me, per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Mi dai la Bibbia? E voglio un attimo prendere il testo biblico, perché questo taglio che i nostri liturgisti hanno fatto ci fa perdere, secondo me, qualcosa di importante che così non viene tanto fuori. E invece andando a prendere... Se avete, chi di voi ha la Bibbia davanti, va bene, può prendere il secondo libro di Samuele al capitolo 3 e leggere che il Signore dice, no, ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore, va a dire al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele perché non mi avete edificato una casa di cedro? Questi versetti non ce li fanno leggere, però sono importanti, e anche quelli che adesso leggerò dopo, perché, vedete, è interessante, no? Davide, siamo nella fase ormai in cui Davide ha sconfitto i suoi nemici, dice, fase finale un po' della sua vita, in cui ha consolidato il suo regno, ha conquistato Gerusalemme e ne ha fatto la sua capitale, si è fatto un bel palazzo. Tra l'altro notate anche questa cosa che il Signore dice, forse ho detto a qualcuno dei giudici di Israele perché non mi avete edificato una casa di cedro, e una stoccata che il Signore dà a Davide perché Davide si era fatto il palazzo di cedro. Cioè, nel senso che lui si era fatto con il legno di importazione, per cui intanto il cedro costa. Poi è legno che si è fatto venire dal Libano fino a Gerusalemme a quel tempo, no, eccetera. Per cui è come se il Signore gli dicesse appunto, cioè tu ti sei fatto, ho forse mai chiesto che qualcuno mi facesse una casa bella come la tua? Perché Davide si è fatto i soldi, no, eccetera, ha sconfitto ormai una persona. Per cui sapete, un po' come le persone che si sono fatti i soldi, non sempre in maniera pulita, e non sempre in maniera molto corretta, e alla fine della vita, dato che un po' la morte comincia a entrare, semplicemente anche per questioni naturali, allora uno cosa fa? Va dal parroco e dice, padre, voglio fare qualcosa per la chiesa. E il parroco è ben contento, voglio dire, deve rifare il tetto, deve rifare le finestre, deve comprare, no, le cose. E lui dice, magari, no? Dice, di che cosa avete bisogno? No? Quindi uno fa una bella, no, bonifico, una bella donazione alla chiesa, naturalmente ci sarà una targa che lo ricorderà a futura memoria, e mette la sua coscienza a posto, no? Per cui Davide è un po' in questa linea, cioè Davide si è fatto i soldi, si è fatto il regno, non sempre è stato corretto, lo sappiamo, e comincia a vedere un po'. Allora, dato che lui abita in un palazzo bellissimo che si è fatto costruire, e l'arca dell'alleanza, ricordate, il Signore era presente sacramentalmente nel suo popolo con l'arca dell'alleanza, attraverso questo segno dell'arca, che stava sempre sotto le tende dei Leviti, come ancora nel cammino dell'Esodo, gli dice, voglio fare una casa al Signore. E notate che Nathan, lì, che pure è profeta, Nathan è quello lì, ricordate, che avrà il coraggio di andare a dirgli riguardo a tutta quella vicenda, no, triste della scappatella matrimoniale di Bezzabea, no? Che finirà con l'uccisione del marito Uria, e Nathan sarà quello che andrà a dirgli, tu hai peccato contro Dio e contro gli uomini. E però vedete Nathan, che è un uomo, qui si lascia andare, no? E lo incoraggia, gli dice, va e fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Perché il Signore è con te. Interessante che di notte il Signore, tra l'altro, riprende le stesse parole, va da Nathan e riprende le stesse parole che Nathan aveva detto a Davide. No, cosa aveva detto Nathan? Aveva detto, va, il Signore è con te. Cosa dice Nathan cosa Nathan dice, cosa Dio dice a Nathan? Va tu. Non dire di va tu da Davide a dirgli, tu farei una casa a me. Forse tu farei una casa a me. Io forse mai chiesto una casa. Ho mai detto a qualcuno. E ora, Perché Dio non è così contento di questo pio desiderio religioso, no? Di fare una bella cappella al Signore, una bella chiesa al Signore, di fare una cosa. E, vedete, il Signore non si mostra molto entusiasta. Perché? Perché questo pio desiderio religioso di Davide di fare, no, una casa al Signore non viene fuori dalla tentazione che noi sempre abbiamo di voler in qualche modo sistemare Dio. Nel senso che tu quando lo metti lì e gli metti attorno delle mura, un tetto, un pavimento bellissimo, oro, eccetera, altre cose, però in qualche modo lo stai delimitando. Noi siamo stati abituati dai nostri catechisti, dai nostri parroci, dalle nostre suore che ci hanno educato cristianamente, che quando entravamo in cappella ci davamo una regolata. Perché? Perché siamo sotto lo sguardo di Dio. Ci hanno sempre detto, ehi, giù, silenzio, ehi, parolacce, siamo in chiesa, no? Oppure la chewing gum, via, via, la chewing gum, siamo in chiesa, eccetera, eccetera, e altre cose di questo, no? Come ti vesti? Stai entrando in chiesa. Perché entrando in chiesa siamo sotto lo sguardo di Dio, altissimo, dobbiamo darci una regolata, siamo, no? Però la cosa, il non detto qual è? Che quando tu esci dalla cappella o dalla chiesa ti rilassi, no? Per cui cominci a dire parolacce, cominci a riprendere un po' ciù in gamba o a fumare, non lo so, no? Quello che è. Quasi come se lì in chiesa sei sotto lo sguardo di Dio, fuori con tutti i casini che ci sono nel mondo, proprio a me quello deve stare a guardare, ma cioè, no, stiamo scherzando. Per cui, vedete, è come se in chiesa lì c'è Dio, fuori, no, no. Ecco, questo non va. Non è cristiano, questo è pagano. Poi sapete, noi nella nostra fede portiamo tanto di paganesimo, idolatria, voglio dire. Ma e fra l'altro notate, dare uno spazio e un tempo. Cioè io vado a messa, no, lo vado a trovare, gli accendo la candela, gli dico la preghierina, gli affido i miei dolori e poi me ne vado. Quindi poi mi faccio la mia vita. Per cui allora no, vedete, il Signore non è entusiasta, non è entusiasta. E vedete allora cosa vi dice? Vedete, vabbè, la vuoi fare, sta cappellina, sta tempio, fallo. Poi sarò io ti darò, ti farò un casato. È molto bello, no? Questa cosa qui. Più che una casa, ti darò una discendenza. Tra l'altro, vedete, è molto bello perché questa vicenda, e ancor prima la vicenda del re, che non riprendo, ma semplicemente ricordo, l'istituzione monarchica in Israele non nasce da Dio, nasce dal popolo. In maniera, fra l'altro, molto contestata da Samuele. Però vedete, il Signore ce lo dice, glielo dice a Samuele di dirgli quello che farà il re, però gli dice, lo vogliono? Daglielo. Poi sarò io che, come dire, darò un re secondo il mio cuore. E anche qui, vogliono fare una casa? Vogliono fare una casa dove ci vogliono mettere tutte le cose religiose che gli piacciono tanto e tutte le loro devozioni che gli piacciono tanto, fagliela fare, fagliela fare, fa. No. Vedete, il cuore di Dio è grande, cioè, e d'altra parte che può fare? No? Io mi dico, ma che può fare? Cioè, se lo sapete voi genitori, a volte che con i figli bisogna portarli avanti e allo stesso tempo obbedirli. Obbedirgli non che bisogna fargli fare quello che, no, ma che per averci a che fare quelli so. Di per sé questa dimensione dell'obbedienza funziona anche tra moglie e marito, funziona anche nelle altre relazioni. Cioè, l'altro, quello, è che ci vuoi fare? Cioè, allora, se noi in qualche modo lo comprendiamo, quanto più Dio. E allora, a noi ci piacciono tutte queste cose devote, tutte queste statue, tutte le signore, dice, vabbè, fallo, poi. Però vedete, la condiscendenza non è passività da parte del Signore, è dire ok, io cammino con te, accettando in qualche modo i tuoi passi, però io ci lavoro dentro, perché voglio tirarti fuori da queste cose che nascono, no, dalla paura, eccetera, eccetera, dal voler possedermi, eccetera, eccetera. E allora, vedete, no? Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue lisce, e renderò stabile il tuo regno. Ti darò un casato, io sarò per lui padre e per me, ed egli sarà per me figlio. Quindi questa promessa fatta a Davide, il Salmo 88, il Salmo responsoriale la ricorda. Questa fedeltà e questo amore del Signore che cammina con noi. Vedete, è anche bello questo, no? Perché Dio non ama un ideale di noi, Dio ama noi. Dio non ama un ideale di noi, Dio ama noi. E allora significa che il suo amore, come dire, cammina con noi, con i nostri passi, con le nostre cadute, con i nostri tentennamenti, con le nostre pause. Lui cammina con noi, senza venir meno al suo desiderio di portarci avanti, di liberarci, però con noi. E allora ecco, il Salmo 88 ricorda: ho stretto un'alleanza con il mio servo, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza di generazione in generazione, edificherò il tuo trono. Poi la seconda lettura ci fa ascoltare una parte della lettera di Paolo ai Romani e dice: fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede. A Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. È una dossologia, un rendimento di grazie che Paolo fa nella lettera, già verso la fine della lettera ai Romani, la lettera più difficile di Paolo, perché tra l'altro scrive a una comunità che non ha fondato lui, tra parentesi, noi non sappiamo chi ha portato il Vangelo a Roma, e non sappiamo, non è una comunità paolina, non sembra appunto una comunità, Pietro arriverà, ma non si sa, secondo la tradizione fra l'altro. E ecco, però una lettera molto densa, e già lo vediamo, no? Cioè, vedete, no? Il potere di confermarmi nella buona notizia che annuncia Gesù Cristo. È la memoria di Dio che viene in mezzo a noi e che si fa carne in Gesù. Gesù che viene a narrarci il volto di Dio. Mi sembra bella sempre quella frase che Enzo Bianchi dice, no? Cioè, quando dice che Dio ha evangelizzato... Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. E bella, perché la prima parte la comprendiamo subito, di un Gesù che è venuto a portare la buona notizia agli uomini, La seconda parte, no? Gesù ha evangelizzato Dio, lui la spiega subito dicendo, cioè il volto di Dio che Gesù ha presentato è buona notizia. Il volto di Dio che Gesù ha presentato è buona notizia. Vedete, questo tempo difficile che stiamo vivendo non muove tante cose, cioè, e da una parte muove anche in molti anche un religioso, molte volte anche piuttosto, come dire, discutibile, da preti stessi che, come sappiamo, arrivano a dire che quello che stiamo vivendo è punizione da parte di Dio, che, come dire, si è scocciato di tutto il nostro peccato, eccetera, allora ci ha mandato questo bel virus per convertirci. Ma. E altri che una volta davanti a un supermercato c'era una signora che stava parlando con un'altra signora e gli stava raccontando tutte le difficoltà e alla fine dice: e che devo fare? E che dobbiamo fare? Affidiamoci a Gesù Cristo. No, cioè della serie, le ho provate tutte, cioè di qua di là, affidiamo certo a Gesù Cristo, no? Cioè, e speriamo che ce la mandi buona, no? E che dobbiamo fare? Cioè, e forse anche lì almeno si potrebbe un po' riflettere su quanto poi ci rivolgiamo a un Dio che vogliamo lampada magica che risolva le nostre problematiche. È un Dio a cui ci rivolgiamo quando ci sono le problematiche, anche grosse, e ci aspettiamo che noi gli daremo in cambio il nostro impegno a comportarci bene, il nostro impegno a fare magari qualche offerta, e l'impegno eccetera eccetera, dall'altra parte che lui faccia il suo, che lui faccia il suo. Anche questa è un'immagine problematica di Dio. Allora il problema è sempre quale immagine di Dio è la vera, qual è il suo vero volto. E allora per noi cristiani è questo Vangelo che è buona notizia, che si fa carne in Gesù, in quest'uomo Gesù, e che appunto narra il volto di Dio in tutto quello che ha fatto e ha detto nella sua vita. Allora questo per dire che conoscerlo più profondamente attraverso le sante scritture, perché vedete Paolo ce l'ha molto presente, no? Secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio di per secoli eterni, che visione grande, no? La visione di una storia, di un silenzio di secoli, di attesa di tutti gli uomini, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio. Per noi il volto di Dio si rivela in quel Gesù preannunciato dai profeti, dagli scritti, dalla Torah, e che noi possiamo conoscere tenendo conto di tutto quello che l'ho preparato nei Vangeli. Allora, una fede cristiana radicata nella parola, nell'ascolto, e anche il lavoro che cerchiamo di fare insieme è un tentativo di poter conoscere sempre più il Signore Gesù, prima di tutto nelle Sante Scritture. E allora le Sante Scritture che appunto di cui il Vangelo ci dà un altro pezzo molto conosciuto, molto io dico solo qualche battuta, poi tornerò su questo. Adesso vediamo se già martedì, vediamo, ve lo faccio sapere, comunque settimana prossima. Allora ecco questa scena, no, ben conosciuta, il Vangelo dell'Annunciazione, dice: in quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Allora, solo qualche sottolineatura di questo brano, sempre bello da leggere, da ascoltare. E la prima è questa, vedete, no? Luca 1,26. Come sapete ci sono quindi 25 versetti prima. Luca non comincia a Nazareth, comincia a Gerusalemme, con la scena con Zaccaria, l'annuncio a Zaccaria, eccetera. Non mi fermo su questo, ma semplicemente per dire Gerusalemme, il centro della fede ebraica, il Tempio, con tutta l'organizzazione cultuale incredibile, era una delle grandi meraviglie del mondo di allora. Un sacerdote, uomo, onesto con sua moglie Elisabetta, giusto, eppure le cose non vanno tanto bene a Dio, perché l'annuncio che invia tramite il suo angelo non viene accolto. Zaccaria non crede. Secondo quadro, Nazareth. Adesso qui noi dovremmo fare una epoché, non credo che negli studi, nelle reminiscenze filosofiche, cioè una messa tra parentesi di quello che per noi è Nazareth. Cioè, quando noi cristiani sentiamo Nazareth, non so, le suore di Nazareth, casa Nazareth, associazione Nazareth, eccetera, eccetera, siamo pieni di Nazareth. E Nazareth oggi è una città israeliana, abitata in gran parte da arabo-israeliani, di circa 70.000, un po' meno di 70.000 abitanti, ed è la più grande città della Galilea, e non era così al tempo di Gesù. Per cui resettiamo Nazareth, da come lo sappiamo, e dobbiamo pensare a un villaggetto il cui nome non è mai citato nell'Antico Testamento. Se non fosse stato che Maria era lì con Giuseppe, noi non avremmo mai avuto sentore di Nazareth. E un villaggetto 200-400 abitanti, fra l'altro, che non godeva neanche grande fama, perché ciascun paese nostro ha vicino un paese che è un po', no? Quando vogliamo prendere in giro qualcuno, noi diciamo: «Ehi, tu sei proprio...» ognuno pensi al paese che è un po', no? E poi un'altra cosa, anche qui dovremmo fare un epoché, cioè, quindi mettere tra parentesi Maria, le vogliamo bene, no, Maria Santissima, eccetera. Però lasciate stare un attimo Maria, tenete piuttosto presente una ragazzina. Allora, qui ci sono molte donne, se fossimo solo tra uomini ci potremmo dire una donna, no, ma ci sono tante donne, non posso dire, ma per dire una certa visione maschilista già direbbe, ma no. E in più, una ragazzina avrà avuto 12 anni, 13 anni, a quel tempo i matrimoni si combinavano già presto e si realizzavano quando la ragazzina diventava donna capace di poter generare figli. Allora, questo per dire l'estrema piccolezza di un'umanità che però è disponibile ad accogliere. A Dio gli va meglio a Nazareth che a Gerusalemme. A Dio gli va meglio a Nazareth che a Gerusalemme. A Dio gli va meglio con i piccoli che non con i grandi. E Paolo lo dirà, i potenti di questo mondo non hanno potuto conoscere la rivelazione di Dio. Perché? Perché sono prigionieri del loro sentirsi grandi, sentirsi ricchi. E allora è quasi come se l'amore può essere accolto solo dai poveri di amore, dai bisognosi di amore. In realtà lo siamo tutti, ma ci sono quelli che non ci credono. Ci sono quelli che pensano di bastare a loro stessi e magari tante volte utilizzano gli altri per l'idolo di loro stessi, no? E invece chi in qualche modo ha le mani aperte può accogliere il mistero di Dio, il mistero dell'amore, nella piccolezza di un quotidiano. Mi sembra anche questo bello, perché anche come cristiani, questo tempo in cui nelle nostre comunità siamo costretti in tante attività a doverle sospendere, non poterle fare, cosa ci rimane? Il quotidiano. Le piccole cose, piccole, un po' più grandi a volte, le piccole cose, piccole grandi cose, il nostro lavoro, le nostre relazioni. Ed è tra l'altro anche una occasione per poter scoprire che è il nostro quotidiano il luogo dell'incontro con Dio. Poi dopo ci rincontreremo. Nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, per celebrare, ok, e questo è bello, ma non è lì il focus. Cioè non è, quando il Concilio ci dice che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana, cioè ci dice che è qualcosa, fonte, che ci dà fonte, quindi ci dà da vivere la vita cristiana, e poi culmine, nel senso il momento in cui noi la riassumiamo, la celebriamo. Ma una vita cristiana che si fa a casa, per strada, nella città, nell'impegno sociale, politico, nelle relazioni umane, nella fatica del vivere, nelle malattie, nelle ingiustizie, nella lotta contro queste, eccetera, eccetera. Lì è il luogo di incontro con Dio. E allora vedete, è un Signore che non è al Tempio, no? Notate, non è al Tempio, è appunto in una realtà quotidiana, nella casa. Tra l'altro un Vangelo apocrifo dice che Maria sta andando alla fontana a prendere l'acqua, l'angelo le appare, lei si spaventa, corre a casa, l'angelo la segue e a casa sua le annuncia, no? Le fa questo annuncio. Quindi, per dire, è una fontana, è casa sua, luogo di incontro con Dio, no? Sapete che poi a Nazareth c'è una chiesa greco-ortodossa dove all'interno c'è appunto una fonte e si fa memoria di questo passo del Vangelo apocrifo. E poi ecco un'altra cosa, vedete, interessante, il saluto della Vergine e dell'angelo è molto bello, no? Cioè, rallegrati, gioisci, no? E fra l'altro anche questo qui non è soltanto gioisci in generale, no, ma rallegrati fa riferimento all'annuncio che i profeti erano inviati da Dio a dire agli esuli di Gerusalemme, a coloro che avevano visto la loro città distrutta, la loro casa distrutta, i loro familiari non li avevano visti più, a cui magari loro stessi si dicevano: perché sono vivo? No. perché sono diverse. Ecco, la persona nella morte, Dio e Dio solo, perché solo lui è capace di sconfiggere la morte, può avere il coraggio di inviare qualcuno a dire: potrai ancora gioire, ci sarà ancora motivo di gioia, rallegrati. Perché? Perché tu sei stata amata, piena di grazia, da qualcuno che è con te, da qualcuno che non ti lascia, non ti abbandona, perché ti ama. E allora, vado ancora qualche battuta, è interessante che questa ragazzina si domanda, notate che due volte, una volta, la prima volta si domanda in se stessa, a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E l'angelo disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, eccetera, eccetera. Poi più avanti Maria esplicita la domanda. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, perché non conosco uomo? Allora è bello perché è una fede che interroga, è una fede in ricerca, che è capace di interrogare Dio. Penso che questo sia anche bello, poter nella nostra preghiera interrogare il Signore, ricercare, pensare. E la cosa ancora più paradossale, se possiamo dire, è che l'Onnipotente, rispetto alle domande di questa ragazzina, ci sta e le risponde. E, tra l'altro, potremmo chiedere poi a Maria che cosa ci ha capito da questo discorso teologico molto denso dell'angelo, perché vedete, lo chiamerai Gesù, Dio salva. Gesù significa Dio salva. Yeshua era un nome comune, tanti si chiamavano Yeshua al tempo di Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine. Allora, Lidia Maggi, che su YouTube troverete anche un suo bel commento a questo passo, questa pastora, si dice pastora oppure pastore, comunque Noè Battista, donna molto in gamba, però lei su questo commento dice una cosa su cui io, ascoltando, ho detto: non mi piace, io non sono d'accordo. Perché? Perché lei dice, notate, no, che l'angelo parla, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, gli darà il trono di Davide, il suo regno durerà in eterno. Ma dice l'angelo quasi come, no, rispetto a questa ragazzina che già gli ha detto, già l'ha sconvolta, non vuole sconvolgerla di più, per cui non li canta mezza messa, come si dice, no? Cioè li toglie la parte della passione, morte e risurrezione, la passione morte di questo figlio. Cioè uno dice: già, no, povera, gli dice proprio tutto. Allora dentro di me mi sono detto: no, io non la vedo così. Cioè io non lo vedo come qualcosa di già stabilito e di un progetto già fatto, perché anche qui quel canto che voi avete anche cantato, cioè Madre io vorrei, di Sequeri, che è un grande teologo, no? Vi ricordate? Ma in quella canzone dove si dice: io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. Cioè io me lo vedo, Maria che tiene questo bambinetto sulle sue braccia, sulle gambe, e gli dice: sai, da grande qui nella manina si metteranno un chiodo, poi anche qui naturalmente, poi anche nel costato, ti farà un po' male, morirai, creperai, però risusciterai, eh? Allora io credo che una cosa del genere Gesù avrebbe avuto bisogno di 10 psicoterapeuti per superare il suo trauma infantile, cioè voglio dire, terribile questa cosa, no? Allora No, io non la vedo così, con tutta, no, non sono sequeri, non sono. Ma perché dico questo? Perché mi appoggio ad Alberto Mello, che è un biblista della comunità di Bose, che lui dice che in tutti i libri profetici e in tutti i discorsi che i profeti fanno al popolo di Israele, mandati da Dio, la parola più importante di tutti è forse. Cioè della serie che il Signore invia il profeta a dire al popolo guarda questo, quest'altro, eccetera, e al profeta poi dice forse ti ascolteranno, forse ti ascolteranno. E allora mi sembra bello perché il Padre spera sempre, anche con noi se ci pensate, lui continua a sperare, ogni giorno continua a sperare che noi potremo accogliere il suo amore. E allora, come dire, lui invia il figlio mettendo in conto che potrebbe essere rifiutato, ma lui spera che l'umanità lo potrà accogliere. E allora ecco questo, e Maria che di fronte a questo alla fine, vedete poi molto bello anche questo, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Qui i teologi poi a volte anche nei secoli passati hanno fatto tutte le cose sul dire ma come allora Maria è rimasta incinta, come eccetera, vergine prima, durante, dopo il parto e altre cose così. Oltre che la tradizione antica diceva che Maria ha concepito dall'orecchio. Che è una bellissima immagine, no? Non è un'indicazione fisica, ma dice piuttosto che lei ha colto la parola. E poi questo spirito che scenderà su di te, questa potenza dell'Altissimo che ti coprirà, ricorda il cammino di Israele nel deserto. Questa ombra di Dio che durante il giorno dava sollievo al popolo nel deserto, no? Come dire, il Signore è con te. Quindi noi non sappiamo poi, no? E rimane un mistero, cioè, e d'altra parte quello che viene detto di Maria viene detto in funzione di Cristo, cioè noi diciamo con la verginità di Maria diciamo che Gesù non era semplicemente un uomo, cioè nel senso è stato un uomo unico, come lui nessuno, e soltanto Dio poteva darci. Soltanto Dio poteva darci quest'uomo Gesù. E allora, ecco, no? Quindi, e poi notate anche un'altra cosa, no? L'angelo le dice, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Interessante perché la rimanda alla comunità. Le ha dato un annuncio? E adesso le parla di una comunità con la quale potrà constatare quello che lei sta, che ha ricevuto. È bello perché dice anche il discernimento su quello che il Signore ci dice lo si fa personalmente e confrontandolo con fratelli e sorelle. E concludo con questa bellissima frase di Maria che dice, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, no? In quel avvenga sapete che c'è il desiderio, cioè come dire, no? Ci è capitato che qualcuno ci dice qualcosa di quello che stiamo dicendo, ci legge talmente che noi diciamo, guarda, quello che stai dicendo è proprio quello che io desidero. Guarda, mi stai proprio, stai dicendo quello che io sento dentro. E allora è come se questa parola di vita per lei e per il suo popolo, perché poi Maria è Israele, Maria è la sposa, il popolo che è la sposa di Dio, in Maria ci siamo tutti, è sorella nostra, e in questo Signore viene a liberarci dalla morte e dalla paura della morte, amandoci, facendosi uno di noi nel nostro quotidiano, donandosi a noi nel Figlio Gesù, E Maria dice, questo io attendevo, questo io desideravo. E di questo voglio coinvolgermi, voglio mettermi a servizio, no? Ecco la serva del Signore. Bene, io mi fermo qui, poi avremo motivo e occasione settimana prossima per fermarci ancora sul Natale, proprio e sulle celebrazioni, sul mistero che vivremo in maniera più intima, più limitata nelle relazioni, così è, noi cerchiamo di coglierlo anche come poterlo vivere anche più interiormente e con un'attenzione magari anche alle piccole cose e alle nostre relazioni quotidiane nelle quali viviamo il Vangelo, siamo chiamati a vivere il Vangelo. Bene, non ci facciamo gli auguri, avremo tempo per farci gli auguri, quindi per il momento un caro saluto. La vostra serata sarà a base di pizza ordinata in pizzeria o fatta a casa, oppure no, panzerotti, non lo so che cosa mangerete. Attenzione sempre alla glicemia e al colesterolo. Per cui mi raccomando i dolci, buoni ma pochi. Bene. Un caro saluto da Milano alla Sicilia, via Pescara, Viterbo, Bari, Grottaglie.
Arrivederci,
ci vediamo settimana prossima.
Buonasera.
Buona domenica, buon saluto a voi.
Buonasera, grazie.
Arrivederci.
Ciao a tutti.
Grazie, arrivederci.
Ti sei scollegato?
Adesso sì.
Allora, spegni questo.